Dicevo, attraverso queste tecniche di Western, Northern e Southern Blot possiamo identificare e studiare per i Western le proteine, per i Northern i RNA messaggeri, per i Southern il DNA. Quindi nelle modalità, gli strumenti che utilizzeremo per riconoscere o le proteine o i messaggeri o gli acidi nucleici, noi a questo punto utilizzeremo, nel caso delle proteine, degli anticorpi, come facevamo per le tecniche morfologiche, per mRNA o DNA, delle sonde nucleotidiche e andremo su delle ibridazioni. Invece di essere un'ibridazione in situ, cioè sul tessuto, sarà un'ibridazione su delle proteine che sono già state estratte e separate. Quindi associamo a ciascuna di queste tre tecniche la tipologia di molecole che possiamo studiare. Descriveremo più in dettaglio il Western blot, sapendo che poi alla fine è molto simile quello che si fa per le due altre tecniche, semplicemente che invece di a noi i loro protocolli specifici, ma il razionale dietro è lo stesso, e sappiamo che in un caso facciamo la rivelazione con gli anticorpi, negli altri con delle sonde. Le principali fasi di questi approcci biochimici vuol dire comunque avere prima di tutto un'estrazione, cioè si deve rompere tutte le strutture cellulari, si deve fare in modo tale che si utilizzano delle condizioni di tamponi, delle condizioni anche di distruzione meccanica del tessuto per poter solubilizzare gli elementi che ci interessano, o proteine se vogliamo fare un Western, oppure acidi nucleici se vogliamo fare un Southern o un Northern blot. Le separazioni, fatta questa prima fase di estrazione per eliminare quello che non è stato rotto, da prima diciamo grossolana separazione, sono attraverso delle centrifugazioni. Centrifugazioni vuol dire far girare il campione a una certa velocità per separare gli elementi che sono più pesanti da quello che è solubilizzato nella parte, diciamo, del tampone che è stato utilizzato. Le separazioni possono essere anche un po' più sofisticate, vedremo un paio di esempi di centrifugazione. E poi viene molto utilizzata la capacità di poter separare le proteine o gli acidi nucleici attraverso l'elettroforesi, cioè mettere queste molecole in un campo elettrico e sfruttare delle differenze di cariche o delle differenze di peso molecolare per avere queste separazioni. Poi dovremmo avere da un supporto che è un gel, e un gel non è molto facile da maneggiare, avere un supporto che assomiglia a un foglio di carta, che è più facile poi dopo da poter utilizzare per fare la rivelazione, e questa è la fase di trasferimento. Poi le rivediamo tutte queste fasi, e poi alla fine dobbiamo venire in un caso a mettere a incubare con un anticorpo oppure a incubare con una sonda di acidi nucleici. Ah, questa è rimasta lì che non me l'aspettavo, ma va bene lo stesso. Il campione che può essere prelevato, può essere prelevato o perché è fatto un prelievo, allora possono essere le cellule in coltura, che ho raccolto tutte le cellule, fatto una centrifugazione per avere il pellet, cioè il fondo, tutto questo materiale biologico, eliminare il mezzo di coltura, e quindi questo è il materiale di partenza possibile. Un altro materiale di partenza possibile può essere un frammento di tessuto che ho recuperato con delle forbicine. No, taglio un frammento e lo recupero. Può essere una biopsia, che è un altro modo per avere del materiale. O potrebbe essere anche materiale che è stato frutto di un prelievo senza che sia una biopsia. quello che è identificato qua è, diciamo, è ancora una transizione tra i metodi morfologici e quelli biochimici, perché in realtà è la microdissezione laser. E in questo caso sulla sezione posso avere già un tessuto che è piuttosto sottile, e posso andare a vedere dove ci sono delle caratteristiche che mi interessano, e con il laser andare proprio a ritagliare con il fascio laser esattamente fino alla cellula che mi interessa. E ci sono dei metodi che permettono di lavorare su, come quantità di materiale, anche un'unica cellula. E quindi, semplicemente per dire che la scala del materiale di partenza può essere da qualcosa che prelievo con un paio di forbicine, minuzzo così con le forbicine, ma è comunque piuttosto grossolano, fino ad andare alla microdissezione laser che mi permette di andare a prendere specificamente il materiale che mi interessa. E quindi era soltanto questo che avevo aggiunto. In questo caso si lavora appunto con praticamente un joystick e il fatto di andare a vedere sotto il microscopio a delineare la zona, che poi a questo punto il laser, oltre questa è stata prelevata, questa è stata prelevata, questa sarà prelevata, e questo delimita il taglio e poi aspira questo frammento che viene poi utilizzato. E questa appunto è la microdissezione laser, dove vado a identificare specificamente, e poi questo mezzo viene a questo punto recuperato. Tornando all'aspetto più direttamente dell'estrazione, da un punto di vista biochimico, vuol dire avere un tessuto o delle cellule che sarà tagliato in modo più o meno grossolano, e poi, come vi dicevo, la biochimica è il reame del blender e del mini timer, cioè tutto questo che proprio frulla tutto. E tutto questo viene frullato in modo tale da avere ridotto il più possibile le strutture cellulari, e in presenza di una soluzione che spesso contiene dei detergenti, in modo tale ad esempio di poter solubilizzare il doppio strato fosfolipidico e liberare delle proteine di membrana. Se mi interessa studiare specificamente una proteina di membrana, dovrò liberarla dal doppio strato fosfolipidico. Per fare questo si usano i detergenti. Okay? I detergenti solubilizzano i grassi e quindi solubilizzeranno il doppio strato fosfolipidico e mi libereranno le proteine. I tamponi che vengono utilizzati dipendono da quello che mi interessa. Se mi interessa invece una proteina citoplasmatica, non uso un detergente, faccio in modo tale da rompere le cellule, centrifugare per eliminare tutto quello che è elemento di membrana e lasciare direttamente nel sornatante, cioè nella parte solubile sopra, quello che era il contenuto citoplasmatico. È inutile che io metta un detergente e mi inquino, mi metto tutte le proteine di membrana mentre mi interessa una che è citoplasmatica. E quindi di nuovo devo adattare il protocollo a quello che mi interessa fare. Se invece mi interessa una proteina di membrana, non posso accontentarmi di rompere solo grossolanamente le strutture cellulari, dovrò solubilizzare i lipidi per poterla liberare da questa interazione con i fosfolipidi di membrana. Posso anche avere ricorso a una centrifugazione, che è una centrifugazione cosiddetta differenziale. Quindi si sottopone attraverso dentro alla centrifuga ci sono appunto dei rotor che si mettono, sono quelli. Una centrifuga è come una, il principio è quella dell'asciuga insalata, insomma, quello che gira e fa la corsa che elimina l'acqua, ok? Ovviamente in questi casi qua ha una potenza un po' maggiore. Però il principio alla fine è lo stesso, è di sottoporre a una forza centrifuga, e se utilizzo un mezzo che ha una certa densità, potrò anche avere, a secondo della forza che viene impressa, una differenza, ad esempio una separazione dei diversi organelli cellulari in funzione del loro peso. Cioè, invece di accontentarmi di buttare tutto nel fondo e poi prendere la parte che è sopra, il sornatante, posso anche essere interessata a fare una separazione più graduale. Se ad esempio sono interessata ai mitocondri, poi dopo recupero solo lo strato dove ci sono i mitocondri e su quello magari faccio un'ulteriore estrazione. Quello si chiama una centrifugazione differenziale, cioè non è soltanto pellet e suonatante, ma è un insieme di strutture cellulari che possono essere separate. Quindi dicevamo, quando io dico mini primer non mi sto contando la storia, ma proprio questo, o è una cosa meccanica o è una sonda che emette ultrasuoni e con questo rompe le strutture cellulari, è dentro a una provetta, e quindi questo era prima il mio campione, lo sottopongo a questo tipo di trattamento e ottengo qualcosa che è decisamente più omogeneo. Se questo è messo in una centrifughetta di questo tipo qua, vuol dire a bassa velocità, non è particolarmente sofisticata, posso già separare quelle che potrebbero essere, se non mi interessano, ad esempio i nuclei e le cellule non ancora rotte, e poi conservare invece la parte che è superiore. E in seguito a questo potrei fare invece una centrifugazione differenziale, cioè riprendo questo campione e lo metto in una situazione in cui riesco ad avere una separazione che è più fine, non soltanto tutto in fondo e quello che rimane su, ma avere dei frammenti che sono selezionati di dimensioni diverse. Dopodiché potrò fare un buco a questo livello qua, se mi interessa chi sedimenta questa dimensione, e recuperare i materiali che ha questo livello. Semplicemente perché spesso si trova nei libri la storia della centrifugazione differenziale, e quindi volevo solo prendere un attimo di tempo per spiegarvi meglio di cosa si tratta. Posso avere anche una separazione dovuta alla cromatografia. Si basa spesso su delle cromatografie di affinità, e quindi posso avere una fase che non soltanto è una preparazione del campione, ma già mi arricchisce il campione con la molecola di interesse. Secondo voi, anzi voi potreste già immaginare cosa potrei utilizzare come molecola da mettere dentro la mia colonna di affinità per selezionare una proteina specifica. L'anticorpo, perché posso avere l'anticorpo che è legato a un supporto. Quando passa il mio campione, le proteine che si legano rimangono ferme, il resto attraversa. E quindi faccio un lavaggio, tutto quello che non è trattenuto lo butto via, e poi dopo cambio le condizioni di pH, avete fatto i legami idrogeni. Ok? Spesso queste interazioni sono basate anche su dei legami idrogeni. A questo punto, cambiando il pH, modifico questa interazione attraverso i legami idrogeni e ho la fase di eluzione, la fase in cui recupero quello che era stato trattenuto sulla colonna, perché mi va bene trattenerlo sulla colonna, dopo io lo devo recuperare, perché no. E quindi posso fare in modo tale di avere un'eluzione che con il tempo mi fa cambiare quello che mi interessa, oppure posso avere, e questo è un tipo di cromatografia, oppure posso avere una cromatografia che è basata su anche lì il peso, le proprietà, e quindi per densità, senza applicare nessun campo elettrico, posso avere delle proteine che sono, o altre molecole che sono quelle che escono per primo, che non mi interessano, e quelle che sono un po' più ritardate all'interno di questo mezzo, che escono con una frazione dopo. Forse alle scuole si facevano fare queste cose con i carotenoidi. Non avete mai fatto di questi esperimenti, fanno anche un foglio di carta e far salire un solvente e si vedono i colori che si separano? Lei l'ha visto? Ah beh, la KPLC è già sofisticato perché richiede assolutamente di avere un apparecchio con qualcosa che è decisamente... No, ma va bene che l'abbia fatto, ma io intendevo qualcosa di più casalingo che può essere fatto presso diverse, presso le scuole, voglio dire, tra le attività che fanno fare. Vabbè, che questo è molto francese, da noi ce ne facevano fare di tutti i colori così a scuola, da giocare con le ossa o con le cose, soffiare nei polmoni e dei corpetti. Vabbè, il principio, dicevamo, di questa separazione dopo elettroforetica è basata sul peso molecolare, e quindi questo nostro campione che abbiamo estratto, che abbiamo già centrifugato o magari addirittura abbiamo già fatto una purificazione ulteriore, possiamo ancora separarlo attraverso l'elettroforesi. L'elettroforesi ci permette di avere un supporto, un gel, somiglia proprio a una sostanza, diciamo, gelatinosa, che può essere più o meno densa, e attraverso la quale dovremmo far passare il nostro campione. Questo significa che si mette qua l'estratto e poi si aggiunge una sostanza che si lega a tutte le proteine e aggiunge delle cariche che sono delle cariche negative, e quindi tutte le proteine diventano negative da un punto di vista della carica elettrica. Se più la proteina è grande, e più rimarrà un po' intrappolata dentro a questo gel, e quindi va meno veloce. Il fatto che siano tutte caricate negativamente fa sì che sono tutte attratte a scendere verso il polo positivo, e quindi qua si è messo il polo negativo, il polo positivo, si mette qua il campione, si applica il campo elettrico e le proteine si separano secondo il loro peso molecolare. Quelle che sono più piccole dentro a questo gel ce la fanno più in fretta, quelle, e quindi saranno quelle che troveranno più in basso. Quelle tanto più grande è la molecola, sarà la stessa cosa per gli acidi nucleici, tanto più rimane intrappolata dentro a questo gel e quindi fa più fatica, e quindi rimane nelle parti superiori. In questo senso posso aver separato le molecole secondo la loro dimensione. La nozione di dimensione di una proteina è qualcosa che noi non riuscivamo ad apprezzare attraverso le tecniche morfologiche. Perciò se io voglio avere un'informazione sulla dimensione di una proteina, devo passare attraverso una tecnica di questo tipo qua. Perciò noi prima riuscivamo ad avere delle informazioni di localizzazione, in parte con la storia della fretta sulla struttura oppure su delle attività enzimatiche, ma non abbiamo metodi che ci permettono di avere delle indicazioni sulle dimensioni, mentre questo ci dà delle indicazioni sulle dimensioni. Di nuovo uno mi dice: ma perché dovrei sapere qual è la dimensione di una proteina? E di nuovo può essere importante perché possono essere delle varianti che sono più corte, ad esempio, e che potrebbero aver perso una parte importante delle loro funzioni. E sul peso molecolare questo mi dà già anche un'indicazione. Due, gli aspetti morfologici non sono quantitativi, mentre con questo si riesce ad avere, apprezzare anche l'intensità più o meno forte poi della quantità di proteine che abbiamo separato e quindi avere anche un apprezzamento di tipo quantitativo. Questi sono tutti aspetti che altrimenti non riuscivamo ad avere con gli aspetti morfologici. Domani terminiamo queste considerazioni sulle tecniche e poi cominciamo a capire come funzionano veramente queste cellule.